ha fondato una nuova chiesa e annuncia di avere una missione: riunire le fedi monoteiste nella cosiddetta Chiesa dell'Ultimo Testamento.
Questo è Cemento e oggi parliamo di Oppio dei Popoli. Con soli 4 mesi di ritardo, eccoci con la terza stagione di Cemento. Io sono ancora Angelo Zinna e con me c'è ancora Eleonora Sacco. Siamo pronti a partire per un nuovo lungo viaggio verso est, che come sempre andrà avanti per i prossimi 4 mesi.
Il nostro piano di uscire con questa puntata a inizio 2021, come avrete capito, è andato a farsi friggere, ma finalmente siamo riusciti a tornare dietro i nostri microfoni per raccontare, come sempre in 8 puntate, un altro pezzetto del mondo post-sovietico.
Esatto, perché in questa stagione ci focalizzeremo proprio sul post, ossia su come alcune delle nostre mete preferite siano cambiate dagli anni 90 in poi. Ascolterete di tanta Asia centrale, ma anche di Europa molto vicina e di Caucaso. Usciremo poi dai nostri confini soliti, toccando anche posti come Cina, Mongolia, Iran, che in un modo o nell'altro sono entrati a contatto con quelli che oggi sono i paesi dell'ex Unione Sovietica. Prima di cominciare, però, cosa è successo esattamente in questi 4 mesi?
Io ho aperto partita IVA a gennaio 2020, tempismo perfetto, e puntavo tutto sui viaggi in Georgia, ma come è andata ovviamente lo immaginerete. A inizio novembre, dopo 2 settimane in cui non volevo neanche alzarmi dal letto, ho deciso di darmi una svegliata e inventare qualcosa. Così ho creato un progetto lungo 6 mesi di viaggi virtuali con guide locali. Ho coinvolto la mia rete di amiche guide, insegnanti, attiviste o cooperanti che vivono a est e in Medio Oriente. Diciamo che quest'idea mi ha salvata un po' dall'apatia e ha coinvolto in totale una 30 di persone.
Un bel progetto che non finisce qui, perché Eleonora ha anche organizzato dei viaggi fisici per quest'estate, quindi se volete andare con lei nei Baltici, contattatela che le iscrizioni sono aperte. Io invece mi sono beccato il Covid a novembre, sono andato in crisi mistica e ho deciso di mollare Amsterdam, dove vivevo fino a fine anno. Ho quindi fatto il mio zainetto e sono tornato a vivere in Italia dopo 11 anni all'estero e sto ancora cercando di capire se sia stata una buona idea o meno.
Chissà che shock.
Sì, un po' di shock culturale all'inverso. Comunque adesso vivo a Roma, dove farò base non so esattamente per quanto, e sto scrivendo la mia tesi su attivismo ambientale, sabotaggio, ecoterrorismo e altre simpatiche attività politiche. C'è anche un'altra novità, forse più interessante dei fatti nostri. Da quest'anno abbiamo deciso di aggiungere una componente nuova a questo progetto che chiamiamo Cemento e ci accompagna già da più di un anno. Una specie di cemento premium, diciamo, che abbiamo deciso di chiamare cemento armato.
Ecco, ora arriva il punto in cui Angelo vi chiede di sganciare.
Esatto, proprio così. Allora, la faccio breve. Cemento, il podcast, rimane libero e gratuito, come è sempre stato. Chiunque potrà continuare ad ascoltarlo così come ha fatto fino ad oggi. I contenuti che fino ad ora abbiamo inviato in newsletter invece diventano a pagamento. Fino ad oggi tutti gli iscritti alla nostra newsletter hanno ricevuto una mail dopo ogni puntata in cui abbiamo incluso un riassunto dell'argomento, decine di link a articoli, libri, fotografie, fonti accademiche per chi volesse approfondire. Da oggi questa parte di Cemento si espande con più contenuti, più link, più podcast e ci saranno quindi 2 newsletter, quella normale e Cemento Armato, cioè quella premium. Chi è iscritto alla newsletter normale riceverà solo una notifica all'uscita di ogni nuova puntata. Chi è iscritto a Cemento Armato avrà accesso a fonti, link di approfondimento e, attenzione, anche un contenuto audio esclusivo in cui parleremo di consigli di viaggio, aneddoti personali, approfondimenti e i dietro le quinte che spesso non entrano nella puntata ma di cui ci piacerebbe, ecco, parlare. Cemento armato costa 1,50 euro a puntata, quindi per questa stagione, la terza stagione di Cemento, costerà 12 euro.
Praticamente il cappuccino ogni 2 settimane che non prendiamo perché tanto i bar sono chiusi in zona rossa. Se vi abbiamo tenuto compagnia in quest'anno e mezzo, avete apprezzato il nostro lavoro fino ad oggi, davvero prendete in considerazione di sostenerci in questo modo, anche perché ci hanno appena hackerato il sito, quindi dobbiamo sganciare un sacco di soldi per ripulirlo.
Per iscriversi basta andare sul nostro sito cementopodcast.it oppure sulla nostra pagina Instagram a cementopodcast e cliccando sul link in bio trovate il collegamento. Con questo finisce lo spam e adesso veniamo a noi. Oppio dei popoli, cominciamo con un argomento delicato e controverso, ma speriamo vi strappi anche una risata.
Questa puntata parla di religioni, in particolare di nuove religioni proliferate in maniera incontrollata in Russia e nei paesi ex-sovietici. Questo argomento dà il là a tutta la stagione ed è fondamentale per capire il contesto sociale degli sconvolgimenti davvero radicali che hanno toccato la vita dei cittadini sovietici quando l'URSS ha iniziato a disgregarsi. Se chiedete a una qualsiasi persona che ha vissuto gli anni 90 in ex-URSS di raccontarvi quel periodo, verosimilmente vi risponderà con un'espressione che ho sentito decine di volte: tempi selvaggi. Chi era Mosca vi racconterà degli aiuti alimentari sganciati dagli elicotteri e le ronde notturne per sorvegliare i palazzi per paura degli attentati. Chi era in Caucaso vi racconterà le guerre e le case illuminate a lampade a petrolio. Chi era in Ucraina vi racconterà che insegnava a lume di candela senza ricevere lo stipendio da insegnante per 6 mesi di fila.
Il decennio della dissoluzione dell'URSS è stato un bel casino, insomma. Ha incluso 2 colpi di Stato falliti nel 91 e nel 93, un passaggio per niente semplice all'economia di mercato e la privatizzazione di massa di industrie e infrastrutture. L'impatto di questi cambiamenti è stato immenso. Sotto il governo Yeltsin l'aspettativa di vita in Russia è scesa. Ci sono stati circa 5 milioni di morti in eccesso tra il 91 e il 2001 rispetto al decennio precedente, una diminuzione delle nascite, la svalutazione della moneta e un aumento di traffico di esseri umani e di donne in particolare. In più c'è stato l'emergere di una classe di oligarchi che ha aumentato drasticamente la differenza tra ricchi e poveri. E in questa epoca di incertezza, in Russia è avvenuto anche un ritorno di massa alla religione. Uno studio del 1994 aveva calcolato che già all'epoca, a soli 3 anni dalla caduta del governo sovietico, 1/3 dei russi che si dichiaravano non credenti erano diventati fedeli.
Віруючі прийшли на помощь старикам і інвалідам. Православная церковь вернулась к благотворительной миссии, которую она выполняла в России много веков.
Per capire come leggere questo revival della religione in Russia, che continua fino ad oggi, dobbiamo fare un passo indietro. Tracciamo un attimo cosa significava essere religiosi fino alla fine dell'Unione Sovietica, poi negli anni 90 e quindi con Putin. La linea dei bolscevichi era stata chiara fin da prima della rivoluzione, già nel 1909. Lenin aveva scritto nel suo testo l'atteggiamento del partito operaio verso la religione che la socialdemocrazia basa tutta la sua visione del mondo sul socialismo scientifico, cioè sul marxismo, e per questo è implacabilmente ostile alla religione. In poco più di 20 anni dalla rivoluzione del 1917 quasi 50.000 chiese erano state chiuse e nel 1939 la chiesa ortodossa russa era rimasta con circa 200-300 chiese attive. Alcune di queste, tipo la cattedrale della Nostra Signora di Kazan a San Pietroburgo, erano state convertite in templi dell'ateismo, cioè musei dedicati interamente alle scoperte scientifiche, al disprezzo del cristianesimo e di altre credenze. Nel caso della cattedrale di San Pietroburgo, poi, l'edificio è diventato un'attrazione turistica così popolare che la gente aspettava 2 ore in fila per entrare.
In самом центре Ленинграда стоит замечательный памятник архитектуры Казанский собор. Его построил выдающийся русский зодчий Андрей Воронихин в 1811 году. Сейчас здесь музей истории религии.
Il periodo più duro per i fedeli è stato ovviamente sotto Stalin, che dal 1928 fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale aveva istituito un'aggressiva campagna antireligione. Solo nell'anno 1937 si stima che siano stati ammazzati 85.000 membri del clero. Dopo la guerra, negli ultimi anni di vita di Stalin, la violenza sulla chiesa ortodossa ha rallentato e circa 14.000 delle chiese che erano state chiuse hanno potuto tornare attive. Questa libertà non è durata a lungo. Sotto Khrushchev misure restrittive sono state di nuovo applicate e 7.000 chiese, cioè più del 40% del totale, sono state chiuse di nuovo.
Nella storia sovietica, insomma, le repressioni religiose non sono state tutte uniformi. Anzi, in realtà possiamo dire che si sono alternate fasi di repressione dura a fasi un po' più distese. E come immaginerete, è stato Gorbaciov a far cadere le ultime linee difensive a partire da un anno preciso, il 1988. Ecco, tenetevelo a mente quest'anno perché per l'argomento di oggi è un po' l'inizio della fine. Per gli ortodossi il giugno 1988 non era un anno qualsiasi, ma secondo la tradizione era il millenario del battesimo del principe Vladimir, sovrano della Rus' di Kiev, praticamente l'anno simbolico in cui l'entità statale antenata nella Russia moderna è diventata cristiana. Solo due anni prima, nel 1986, la religione era ancora elencata dal partito insieme ad altri vizi deprecabili. C'era la corruzione, l'alcolismo, il furto di proprietà statale e infine la religione. Per controbilanciare il peso spirituale di quell'anniversario storico così importante per la Chiesa ortodossa, Gorbaciov decise di organizzare delle celebrazioni nel mese di marzo per un anniversario sovietico. 70 anni prima Lenin aveva fatto la legge sulla separazione tra Stato e Chiesa. Tutti avrebbero festeggiato il padre della rivoluzione e dato poco peso alla ricorrenza religiosa, no? Ovviamente no.
Il духовенство – обязательная часть высшего общества. За год до юбилея телевидение дает отчет о встрече с интеллигенцией. Писатель-историк говорит: «Все мы дети христианской культуры».
La scelta di celebrare solo la separazione tra Stato e Chiesa per il clero ortodosso era un segnale molto chiaro: distensione dei rapporti e progressiva riabilitazione. Se ci pensate, si poteva celebrare qualsiasi altra cosa, e invece Gorbaciov scelse una ricorrenza molto cauta e neutra, che si riallacciava a Lenin e che era in linea con la perestroica. Questa scelta si accompagnò ad altri incontri e dichiarazioni più o meno ambigue. A fine aprile 88 Gorbaciov incontrò il patriarca ortodosso nel Cremlino. Le dichiarazioni che Gorbaciov fece in quella sede erano inconfutabili. Disse in particolare queste parole: «Sono stati fatti degli errori nei confronti della Chiesa e dei fedeli negli anni 30 e seguenti», e poi aggiunse che questi errori saranno rettificati. Sempre in quell'occasione annunciò che ci sarebbe stata una legge sulla libertà di coscienza che non solo garantiva libertà sul credo personale, ma che rifletteva anche gli interessi delle organizzazioni religiose.
Praticamente mi immagino il patriarca che esce dal Cremlino, spara fuochi d'artificio. E infatti c'era tantissimo entusiasmo all'epoca. Il patriarca dichiarò il pieno supporto della Chiesa alla perestroica di Gorbaciov. Quella legge poi in realtà arrivò solo due anni dopo, ma ormai la prima tessera del domino era stata fatta cadere. La Chiesa ortodossa si prese delle libertà che pochi anni prima sarebbero state inimmaginabili. Pensate che fece stampare 100.000 copie di un'edizione speciale della Bibbia apposta per questa ricorrenza. Solo nella prima metà di quell'anno furono registrate 60 nuove comunità religiose in Unione Sovietica. I sondaggi dell'epoca, che ricordiamo vanno sempre un po' interpretati con occhio critico, dicono che nel 1988 solo il 18,6% della popolazione si dichiarava religiosa, ma cinque anni dopo questo numero era già raddoppiato. In questo senso la progressiva dissoluzione dell'URSS ha creato un vuoto spirituale che ha portato a quello che i giornali hanno chiamato appunto un revival religioso.
C'è però un'altra data che ha segnato un punto di non ritorno nella storia sovietica. Abbiamo già citato la cattedrale della Nostra Signora di Kazan a San Pietroburgo, una chiesa maestosa e molto importante per la storia russa. Fu spogliata dai bolscevichi di tutto l'argento e delle ricchezze che possedeva e gli interni furono danneggiati. Addirittura uccisero anche il decano e i suoi figli. Infine Stalin la chiuse definitivamente e la consegnò all'Accademia delle Scienze nel 1931. L'anno dopo al suo interno nacque il primo e grandioso Museo della Storia della Religione e dell'Ateismo. Per gli ortodossi quel museo era un affronto. Per Stalin invece era solo l'inizio. Molti altri musei dell'ateismo aprirono in tutta l'Unione Sovietica. Paradossalmente, questo in alcuni casi significò la conservazione e non la distruzione degli edifici religiosi che li ospitavano. Ecco, dopo tutto quello che quella chiesa aveva passato, il 4 novembre 1990 venne celebrata la prima funzione dopo più di 70 anni. La dissoluzione dell'Unione Sovietica è stato un processo lungo, durato quasi due anni, che si è concluso ufficialmente tra il 25 e il 26 dicembre del 1991, con le dimissioni di Gorbaciov e lo scioglimento del Soviet Supremo.
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Nel 1993 viene approvata la prima Costituzione della Federazione Russa. In carica chi c'è? C'è il suo primo presidente, Boris Yeltsin. Questo personaggio estroso è passato alla storia per aver creato una Russia fortemente presidenziale per le privatizzazioni sfrenate e per il suo alcolismo fuori controllo. Se vi interessa, su YouTube è pieno dei suoi balletti ubriachi a incontri ufficiali. Se vista da fuori la figura di Yeltsin fa sorridere, di certo non sorridevano i milioni di persone che si ritrovavano senza cibo, senza elettricità, senza lavoro e nel caos istituzionale completo. Nel frattempo in Russia scoppiano guerre come la prima guerra cecena, la corruzione dilaga e il paese sprofonda in una crisi economica gravissima. Quella Costituzione del 1993 dichiara una Russia laica, con la più totale libertà di culto e coscienza. La conseguenza diretta di questa libertà acquisita in un tempo di profondissima crisi è un rinnovato fervore religioso che pervade il paese.
E un luogo emblematico di questa rinascita è la Cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca, ricostruita identica a quella che era stata demolita da Stalin negli anni 30. È una delle prime storie che vi abbiamo raccontato qui su Cemento, nella puntata dedicata all'architettura brutalista. Al posto della chiesa dovevano fare il palazzo dei Soviet, ma questo non fu mai realizzato e le fondamenta sventrate divennero la più grande piscina riscaldata all'aperto del mondo. Oggi non c'è più niente di tutto questo, ma una cattedrale nuova di pacca, enorme, inaugurata nell'anno 2000. Ma non è stata solo la Chiesa ortodossa a tornare alla ribalta. Con la liberalizzazione della fede è cominciata la costruzione di luoghi di culto grandiosi anche da parte di minoranze che potevano tornare a esprimersi senza doversi nascondere. Uno di questi è la moschea di Kazan, nella capitale del Tatarstan. L'Islam nel Tatarstan è esistito per più di 1000 anni. Ma la moschea bianca che vediamo oggi è stata costruita sulle fondamenta di quella distrutta da Ivan il Terribile nel XVI secolo. I lavori per la costruzione della moschea, che si trova dentro il Cremlino, quindi anche un valore simbolico da questo punto di vista, sono iniziati nel 1996 e sono stati completati nel 2005, appena in tempo per il 1000° anniversario di Kazan. Kazan si trova a una notte di treno da Mosca e un paio d'anni fa, quando ci sono andato, ho conosciuto un ragazzo tataro che aveva aperto una pizzeria italiana a pochi passi dal Cremlino. Mi diceva che l'unico pellegrinaggio che lui avesse mai fatto era stato per andare a imparare a fare la pizza a Napoli. Siamo andati subito d'accordo, infatti, e aveva girato tutte le pizzerie storiche di Napoli per scoprire o per farsi dire la ricetta originale. Ovviamente nessuno gliel'aveva detta, tranne una persona che aveva accettato di vendergli la sua ricetta a 600 euro. Lui, che non aveva soldi, è tornato a Kazan, ha imparato su YouTube e ha aperto la pizzeria con un discreto successo, devo dire, non mi è dispiaciuta. Comunque, a ognuno il suo credo, ecco.
In Siberia gli sciamani sono tornati alla ribalta e offrono consulenze personalizzate, riti di vario tipo e a Tuva lavorano persino negli ospedali. Anche luoghi primordiali come l'isola di Alkhon, l'unica isola abitata del lago Baikal, non erano così. Tutti sull'isola impazziscono per i totem sciamanici ricoperti di centinaia di nastrini colorati che sono un simbolo semplice ma potente. Questi nastrini ci ricordano che il Baikal per le popolazioni circostanti è un luogo sacro, un polo di energia sciamanica mondiale. Sembrano sempre esistiti, no? E invece fino all'inizio degli anni 2000, prima che il luogo diventasse turistico, del simbolo sciamanico più fotografato di tutta l'isola non c'era traccia. Addirittura sull'isola di Alkhon in epoca staliniana era stato aperto un piccolo gulag, dove i prigionieri erano impiegati in una fabbrica di pesce in scatola e nella costruzione di barche. In sostanza, le religioni tradizionali che già esistevano in Russia, come il cristianesimo ortodosso, l'islam, il buddismo, lo sciamanesimo e l'ebraismo, tornano alla ribalta. Allo stesso tempo, però, ne arrivano di completamente nuove dall'estero e molte altre nascono direttamente in Russia, tutti a fare proseliti in maniera completamente incontrollata. Per essere precisi però bisogna fare delle distinzioni. Ci sono le correnti religiose storiche straniere arrivate in Russia in quel periodo, come per esempio l'Islam wahhabita in Daghestan e in Cecenia, i movimenti New Age stranieri arrivati in Russia nati negli ultimi 100-150 anni, come Scientology, Testimoni di Geova, la Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Moon o gli Hare Krishna, eccetera. E infine il terzo gruppo, cioè i movimenti completamente nuovi nati in Russia dagli anni 90 in poi. Ma anche oggi che sono passati 30 anni, molti di questi nuovi movimenti religiosi esistono ancora e sono tuttora quelli più in forte crescita in Russia. Secondo alcune stime, a dicembre 2020, una persona su 10, cioè circa 15 milioni, appartiene a una di queste organizzazioni religiose. Questi culti sono spesso estremamente sincretici, recuperano elementi pagani, filosofie orientali, riti ortodossi. Molti sono totalizzanti, incentrati sul rifiuto della società e sulla fede incondizionata in un leader carismatico. L'obiettivo è spesso la crescita spirituale, la salvezza del proprio gruppo dall'apocalisse e il raggiungimento di una serenità interiore, impossibile nel mondo al di fuori del culto. Per questo molti gruppi scelgono di isolarsi in terre vergini e fondare nuove città. Dalla Bulgaria arriva la Fratellanza Bianca, che segue Maria Devi Christos, e loro credono che sia la madre di Cristo. I suoi membri vivono in completo isolamento, rifiutano i media e considerano nemici persino i loro stessi familiari, a meno che non accettino di seguire la madre della pace. Ci sono gli Ivanovzi, cioè i seguaci di Ivanov, un leader che credono capace di poteri soprannaturali come uscire seminudo d'inverno e resistere all'acqua bollente nonché guarire dalle malattie. C'è l'Accademia Bajov della Conoscenza Segreta, un gruppo mistico pagano basato sul folklore russo. Secondo la loro filosofia, sono gli Urali il luogo dove la vita ha avuto origine. E oltre a questi ci sono decine di altri fenomeni, come gli ecovillaggi Anastasia, chiamati anche cedri sonori della Russia. Le comunità Anastasia sono basate sugli insegnamenti che lo scrittore Vladimir Megre ha raccolto in 10 libri. Il tutto gli sarebbe stato ispirato da una presunta donna archetipo siberiana, appunto Anastasia, che conosce tutti i segreti della natura.
Сейчас прочитаю, что говорила Анастасия. Растения, Владимир, могут формировать для человека значимое пространство любви, если их много, если они разные и человек обращается с ними, прикасается к ним с любовью.
Se il tema vi interessa, online esistono diverse enciclopedie e siti che raccolgono descrizioni di tutti questi culti e sette arrivati in Russia. Alcuni siti sono dei veri capolavori di estetica anni 90, tra l'altro dobbiamo dirlo.
C'è anche però un aspetto più oscuro delle nuove sette russe. Sempre a Kazan, ad esempio, 70 membri, da cui 19 bambini della setta Terra di Allah, vivevano in una specie di formicaio sotterraneo di 8 piani in attesa dell'apocalisse. I bambini hanno vissuto senza vedere la luce del giorno fino a quando il leader del gruppo, l'83enne Faiz Rahman Satarov, è stato arrestato nel 2011. C'è poi la setta Ashram Shambhala. Sempre nel 2011 il leader del ramo di Novosibirsk della grande setta sosteneva di essere un dio alieno della stella di Sirio. È stato condannato per aver abusato sessualmente di 15 seguaci. Anche in seguito a questi crimini la Chiesa ortodossa ha istituito un dipartimento per il controllo di culti e sette, stabilendo che esistono circa 4.000 movimenti di questo genere in Russia, in cui sono coinvolte fino a 800.000 persone. Uno dei più curiosi e assurdi, però, è tornato sotto l'attenzione dei media pochi mesi fa, è sicuramente quello di Vissarion.
Jacek Hugo Bader è uno scrittore e giornalista polacco, autore di un bellissimo reportage sociale e di viaggio della Russia dei primi anni 2000. Si chiama Febbre Bianca ed è edito da Keller. Lo scrittore affitta un'auto usata a Mosca e parte per Vladivostok in pieno inverno, dormendo in auto col motore acceso per non morire assiderato, e fa gli incontri letteralmente più disparati in aree molto periferiche del paese, da Miss HIV all'inventore del Kalashnikov, ai nuovi hippie russi, agli sciamani tuvini che lavorano negli ospedali. Alcuni capitoli centrali parlano del revival religioso e raccontano della sua vita nella città di Vissarion. Hugo Bader scrive: nella sua prima venuta, Cristo montava un asino, mangiava pesce, beveva vino e viveva in castità. Adesso preferisce uno scooter da neve Yamaha, è vegetariano e astemio e sua moglie è di nuovo incinta, la seconda. La prima dopo il divorzio si è trasferita in città e ha cominciato a studiare psicologia clinica. Su 6 cristi attualmente presenti sulla Terra, 3 vivono in Russia. Uno di loro non si è ancora rivelato, ma possiede già la sua chiesa e i suoi seguaci. Il secondo si chiama Grigori Grabavoi e sta in galera per aver spillato soldi ai genitori dei bambini uccisi dai terroristi a Beslan, in Cecenia, con la promessa di resuscitarli. Mamma, terribile. Il terzo è Sergei Anatolievich Toro, pittore autodidatta ed ex poliziotto, battezzato dai propri seguaci Vissarion, vale a dire colui che dona la vita, anche se di solito lo chiamano semplicemente insegnante. Sergei nasce a Krasnodar nel 1961 e cresce con la nonna in un paesino siberiano della regione di Krasnoyarsk. Come tutti ha fatto il servizio militare, cavandosela disegnando ritratti, e ha provato a fare affari con poco successo e quindi è finito a fare il poliziotto. Sembra la storia di un uomo sovietico qualsiasi. Invece il 18 agosto 1990, all'età di 31 anni, un giorno prima del clamoroso colpo di stato dei conservatori contro Gorbaciov, mentre seduto sul filobus della sua città, si rende improvvisamente conto di chi è veramente. È la reincarnazione di Cristo, o la parola di Dio vivente. Quel giorno fa la sua prima predica, spiegando che non è venuto al mondo per giudicare i vivi e i morti, ma per salvare l'umanità dalla distruzione. Inizia a insegnare, trova il suo primo seguace e oggi è il capo di un culto con qualche migliaio di seguaci che ha fondato un sistema di villaggi in mezzo alla taiga siberiana, proprio come nella storia hanno fatto centinaia di altri culti attratti dalle distese vergini della Siberia o anche degli Stati Uniti. La sua chiesa si chiama Chiesa dell'Ultimo Testamento, cioè di quello proclamato da lui e scritto dal suo braccio destro.
Forse avrete già sentito parlare di Vissarion grazie a un reportage pubblicato da Vice nel 2012. Era l'epoca in cui Vice ancora faceva quei documentari a basso budget in cui giornalisti andavano a immergersi nelle situazioni più assurde. E questo è uno di quelli che a me è rimasto più impresso. Lì, nella comunità, vige il veganesimo, persino gli animali domestici sono vegani. I cibi che portano un'energia negativa, come tè, caffè, alcol, zucchero, sono vietati. Non esiste il denaro e nessuno scambio viene fatto con i soldi. Gli anni si contano dal 1961, cioè ovviamente l'anno di nascita di Vissarion. È Natale il 14 gennaio, cioè il suo compleanno. Il luogo dove vivono è veramente magnifico. Colline e montagne ricoperte di fitte foreste, laghi, paludi. Vissarion, sua moglie e i suoi figli vivono in cima a quella che per i seguaci è la montagna sacra e il polo della terra. Circa 60 suoi fedelissimi, scelti personalmente da Vissarion, hanno diritto a vivere alla base della montagna. Nella taiga circostante sorgono alcuni villaggi, dove vive qualche migliaio di persone su autorizzazione di Vissarion. A circa 40 km dalla montagna invece vivono tutti gli altri, ed è qui che si fermano i pellegrini che da tutto il mondo vengono a curiosare. Ogni domenica, che piova, nevichi, faccia bel tempo, si sale in cima alla montagna per vedere l'apparizione di Vissarion. Tra chi raggiungeva questa comunità nel cuore della Siberia c'erano tanti che magari preferivano lasciarsi alle spalle un passato di cui non andavano proprio fieri, c'erano ex detenuti, ex tossici, con il desiderio di cominciare da capo. Ma c'è anche gente che, nonostante una carriera di successo, ha trovato in quel misto di insegnamenti della Bibbia, immersione nella natura e filosofia alla Osho un motivo per cambiare strada. Avvocati di Mosca, militari, poliziotti si sono tutti trovati come ipnotizzati dal messaggio di Vissarion, spesso lasciando figli o vendendo case per andare a fare una vita quasi ascetica in Siberia. Il 22 settembre 2020, accusato di aver avviato un'organizzazione religiosa illegale di estorsione di denaro ai fedeli e di abuso emotivo, Vissarion è stato arrestato.
Бойцов с автоматами встретили крестьяне с мотыгами. 22 сентября тучи сгустились над городом Солнца, арестовали последнего Христа Виссариона и его апостолов.
Attualmente Vissarion è detenuto in un carcere di Novosibirsk. Il comitato investigativo della Russia ha stabilito che il denaro dei seguaci e la violenza psicologica fossero utilizzati a danno della comunità e non a loro beneficio.
Un documentario bellissimo su questa febbre religiosa dei primi anni 90 l'ha girato Werner Herzog nel 1993. Si chiama Rintocchi dal profondo e ve lo consigliamo perché è scioccante e poetico. In molte scene Herzog è riuscito a riprendere un giovanissimo Vissarion che predica, circondato da un'aria mistica, vestito di un saio rosso di velluto e con i capelli lunghi con la riga in mezzo, con un'estetica delle origini ispirata un po' a quei film sul Nuovo Testamento che andavano molto tra le chiese evangeliche e protestanti in quegli anni. In varie interviste rilasciate, Vissarion dichiara di aver voluto creare una nuova società libera dalla violenza e dalle aggressioni, dove ognuno potesse vivere in armonia con la natura circostante. Nei primi anni predicava l'arrivo della fine del mondo, pur senza dire quando. Quando Herzog lo va a trovare, la sua città era ancora fatta di tende e accampamenti temporanei. I primi fedeli, che si considerano dei veri e propri apostoli, vivevano scaldandosi d'inverno con piccole stufe. Tra parentesi, siamo in Siberia, cioè non so se avete idea di quanto vada sotto zero nella provincia di Krasnoyarsk. Anche se gli intenti sembrano nobili, nel concreto emergono diverse storture. Nella comunità tutti sono uguali, eccetto Vissarion e di fatto i leader spirituali che ricevono un modesto stipendio. Anche uomini e donne non sono realmente equiparati. Secondo il culto, le donne devono accogliere un uomo nella propria vita e servirlo. Uno dei riti è quello della lavanda dei piedi. La donna deve lavare i piedi all'uomo almeno una volta a settimana. Ci sono mestieri da uomo e mestieri da donna e i bambini vengono educati separatamente, senza sapere nulla di Napoleone o della rivoluzione d'ottobre, ma studiando pochi personaggi scelti come Cervantes o Rimsky-Korsakov. Se una donna vuole ricoprire ruoli di leadership o opporsi al suo uomo, questo genera energia negativa, che credono i seguaci la porterà alla malattia e quindi alla morte. Anche i Vangeli di Vissarion sono praticamente illeggibili e basati su una teologia intricatissima. La divulgazione invece è dogmatica, basata su pochi concetti semplici, come il culto di madre natura e quello che loro chiamano la mente galattica, cioè l'accettazione dell'esistenza di civiltà extraterrestri e di diversi personaggi delle religioni del mondo, dalla Vergine Maria, Mosè, Buddha e altri santi ortodossi. Un altro tema critico è quella della medicina tradizionale, che i seguaci rifiutano pensando che basti mangiare in maniera sana per tenere lontane le malattie. Come immaginerete, dopo il proliferare incontrollato di tutti questi culti, la reazione di molti cittadini russi e soprattutto della Chiesa ortodossa tradizionale fu di profondo sdegno. Infatti anche Yeltsin, pochi anni dopo, modificò la Costituzione introducendo forti limitazioni, un concetto che sarà fondamentale per capire tante delle mosse politiche odierne e anche della strategia di Putin. Nel 1997 viene introdotto il concetto di religione tradizionale contro quello di religione non tradizionale. Con religione tradizionale si considerano quattro fedi principali che hanno radici storiche nei territori della Russia e sono il cristianesimo ortodosso, l'ebraismo, l'islam e il buddismo. In realtà però già tra le quattro religioni tradizionali emerge chiaramente una gerarchia. La Chiesa ortodossa, cito, in virtù del contributo speciale alla storia della Russia e allo sviluppo della sua spiritualità e cultura, gode di pieni privilegi legali, finanziari e benefici materiali. Questa svolta improvvisa preoccupa diverse organizzazioni e ONG come Human Rights Watch, che monitorano la situazione da anni e ad oggi considerano la Russia tra i peggiori violatori di libertà religiosa al mondo, in particolare verso piccoli gruppi come i Testimoni di Geova. Tutti gli altri culti da quel momento iniziano ad essere considerati estranei e soggetti a restrizioni, obbligo di registrazione annuale, pagamento di tasse e report della loro attività. Tra l'altro dal 2006 queste condizioni si applicano tanto alle associazioni religiose quanto alle ONG. Nonostante le restrizioni sempre più stringenti, nel 2006 in Russia esistevano 22.513 sedi di organizzazioni religiose attive e legali. Il governo di Putin ha proseguito su questa linea, concessione alla Chiesa ortodossa, pugno di ferro con le altre organizzazioni e con le ONG. Gli ultimi cambiamenti coincidono con la modifica della Costituzione russa nel luglio 2020, quella che ha esteso l'eleggibilità di Putin fino al 2036. Con le ultime modifiche Putin ha aggiunto forti penalizzazioni in caso di estremismo e attività terroristiche.
Detto questo, non possiamo dire che Putin sia d'ostacolo all'espansione della religione nella Russia odierna, anzi, la crescita della Chiesa ortodossa è una parte importante della sua strategia politica. Nel 2019 il leader della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill, ha affermato che il governo stava costruendo 3 nuove chiese al giorno. Alcuni studiosi interpretano questa proliferazione di così tanti nuovi movimenti religiosi come una reazione al vuoto spirituale che si è creato durante l'Unione Sovietica. Anche lo stesso Vissarion dice che la sua illuminazione è arrivata proprio perché si trovavano alla vigilia di una svolta epocale. È chiaro come negli ultimi 20 anni Putin abbia cercato di creare consenso sfruttando anche questo vuoto, invocando la Chiesa ortodossa nei suoi discorsi pubblici, dando alla Chiesa spazio nella vita politica russa e promuovendo concetti come la famiglia tradizionale. Se i piccoli culti quindi operano più o meno nell'ombra, la Chiesa ortodossa è invece uno strumento politico centrale da decenni, probabilmente più connesso al governo di quanto appare. Nel 1999 è addirittura stato trovato in Estonia un documento risalente all'era sovietica che descrive il patriarca Aleksei II come una spia del KGB. Aleksei è stato eletto patriarca nel 1990 ed è stata una figura influente per milioni di cristiani. Sembra che abbia cooperato con il KGB sotto il nome in codice Drozdov fin dal 1958. La Chiesa ha dichiarato che i documenti emersi erano falsi, anche se non è stata in grado di smentire ufficialmente quanto descritto. Nel 2008, alla morte del patriarca Aleksei II, intere giornate sono state dedicate a ricostruzione della sua vita con filmati, dibattiti, talk show, e i funerali sono stati trasmessi in diretta sui canali statali. Putin era presente al funerale e Aleksei è stato sostituito dal patriarca Kirill, a cui il Cremlino nel 2019 ha concesso quasi 35 milioni di euro per la ristrutturazione della sua villa a sud di San Pietroburgo. La villa, che è grande quanto 14 case con 3 camere da letto ciascuna, sarà dotata di tecnologia smart home, una chiesa privata, una biblioteca, una sala da biliardo e forse anche un ascensore, secondo un rapporto che abbiamo trovato. Concludiamo quindi con un amen e ci sentiamo a breve con tutti gli iscritti a Cemento Armato, tra 2 settimane con tutti gli altri. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di Mav. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.